SBS Italian.
Tanti gol, ma naturalmente molto altro in questa ricchissima pagina sportiva di oggi 15 aprile, visto che parleremo naturalmente del campionato di Serie A che non è ancora aritmeticamente concluso, visto che la Juventus ha perso a Ferrara con la Spal, innescando le polemiche delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, mentre il Napoli ha vinto a Verona, condannando il Chievo alla Serie B. Successi per entrambe le milanesi contro le formazioni ciociare, mentre la Sampdoria si aggiudica il derby della Lanterna. Per quanto riguarda gli altri sport, a proposito di formazioni sociali, poi magari Dario Castaldo dovrà spiegarci qualcosa, ma dicevo, per quanto riguarda gli altri sport, nella seconda ora di trasmissione ci occuperemo della doppietta della Mercedes nel Gran Premio di Formula 1 della Cina, del secondo posto di Valentino Rossi nel MotoGP in Texas, ma anche del ritorno al successo di Tiger Woods, parliamo di golf naturalmente, senza dimenticare uno sguardo alla A-League e alla Serie B. Ma iniziamo leggendo i risultati del 32esimo turno del campionato italiano di Serie A. Spal batte Juventus 2-1, Roma Udinese 1-0, Milan Lazio 1-0, Torino Cagliari 1-1, Fiorentina Bologna 0-0, Sampdoria Genoa 2-0, Sassuolo Parma 0-0, a Verona Napoli batte Chievo 3-1, a Frosinone Inter batte Frosinone 3-1, mentre Atalanta Empoli si gioca domani. La classifica vede naturalmente in testa la Juventus con 84 punti. Napoli 67, Inter 60, Milan 55, Roma 54, Atalanta 52, Torino 50, Lazio 49, Sampdoria 48, Fiorentina 40, Sassuolo e Cagliari 37, Spal e Parma 35, Genoa 34, Udinese 32, Bologna 31, Empoli 28, Frosinone 23, Chievo 11. Retrocesso, come detto. Naturalmente Atalanta ed Empoli devono recuperare una partita, ma di questo e molto altro stiamo per parlare con Dario Castaldo, che sicuramente si è inimicato le simpatie dei tifosi biancocelesti. Ma Dario, allora cominciamo con la Spal, invece, la squadra di Ferrara che non batteva la Juventus da quanto tempo?
Intanto buongiorno Marco, un saluto e una buona settimana a tutti gli ascoltatori. Io mi sono inimicato, sei tu che hai appena definito la Lazio una formazione sociale, cosa vuoi da me, scusa?
Vabbè.
Comunque sì, intanto andiamo con questa analisi. La Juventus di Allegri non supererà il record di quella di Conte, questa è una delle poche certezze con le quali siamo usciti da questa giornata numero 32 di campionato, spalmata su tre giornate. Hanno aperto proprio i bianconeri in vista del return match valido per i quarti di finale di Champions League in programma tra meno di 48 ore a Torino contro l'Ajax. Dunque i campioni d'Italia sono scesi in campo al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal con l'obbligo di ottenere un punto almeno per conquistare anticipatamente lo scudetto numero 35, l'ottavo consecutivo. E la Juventus, nonostante Allegri avesse deciso per una formazione zeppa di giovani, addirittura tre dei quali strappati alla formazione Under 23 che milita nel campionato di Serie C e anche con alcuni giocatori non in perfette condizioni fisiche, la Juventus nonostante questo era passata in vantaggio con l'ennesimo gol di Moise Kean, il sesto in campionato in 8 partite. Dunque il 19enne di Vercelli, d'origine ivoriana, prosegue in questa stagione incredibile nella quale sta tenendo una media gol di una rete ogni 50 minuti. Dicevo, sembrava sufficiente per garantire alla Juventus quantomeno il punto scudetto. Invece nella ripresa la Spalla prima ha pareggiato con Bonifazi e poi ha trovato con Sergio Floccari, il veterano, alla prima rete stagionale il gol del 2-1. Questo, come detto, ha innescato delle polemiche da parte delle squadre in lotta per non retrocedere, che hanno visto, come detto, la Spal uscire dal match proibitivo sulla carta contro la Juventus con 3 punti insperati. Allegri ha ovviamente rintuzzato le polemiche, anzi ha sottolineato i vari aspetti positivi dell'aver visto all'opera tanti giovani interessanti. Ascoltiamolo il tecnico della Juventus.
Ci teniamo soprattutto perché i ragazzi hanno fatto una bella prestazione, hanno giocato molti giovani con autorevolezza. E abbiamo preso due gol, soprattutto il secondo un po' di inesperienza perché ci siamo fatti spostare. Il primo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni dove potevamo chiudere meglio l'azione, poi abbiamo avuto anche una buona reazione nel secondo tempo e non si è riusciti a recuperare la partita.
Fin qui dunque le parole di Massimiliano Allegri sulla partita di sabato a Ferrara Spal, che non batteva la Juventus dal 1956, e ai microfoni di Sky hanno chiesto all'autore del gol partita, Sergio Floccari, che cosa significhi questa rete e questa vittoria per lui e per la sua società. Ascoltiamolo.
Sì, beh, chiaro, è una partita che sicuramente resterà nella storia, però ripeto, per noi era importante per il nostro presente, per il nostro futuro, perché la Serie A per questa società, per questa città, penso sia veramente una cosa, un fattore molto importante che ha dato un entusiasmo e linfa nuova a tutta la città, quindi noi dobbiamo in tutti i modi cercare di preservare questa categoria.
Arrivate a 35 punti, poi una vittoria che un po' spariglia le cose là dietro, siete in una posizione decisamente più tranquilla adesso.
Sì, più tranquilla, però vediamo che anche le altre corrono, quindi chiaro che per noi questa di oggi è una vittoria importante, ma insomma non è ancora finita.
Questo era Sergio Floccari, 37enne attaccante nato in Calabria, come detto la prima rete stagionale con la maglia della Spal, rete pesantissima soprattutto in ottica salvezza per la formazione di Semplici che ascoltiamo tra poco. Prima però ascoltiamo come Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione degli assenti, dei presenti, soprattutto dal punto di vista dell'infermeria bianconera, come detto a 48 ore dal ritorno della sfida contro l'Ajax.
Ma Matuidi credo sicuramente, perché era soltanto un crampo. La scossa vedremo, Chiellini domattina, vedremo se comincia a correre a disposizione. E Mesham mi hanno detto che va molto meglio.
E qui dunque Allegri sulla formazione a disposizione, sugli uomini a disposizione contro l'Ajax in Champions League. Ascoltiamo invece che cosa ha commentato Leonardo Semplici, tecnico della Spal, al termine di questa vittoria insperata contro la Juventus.
Ma abbiamo fatto una bella partita, sapevamo di affrontare una squadra forte come la Juve, anche se oggi magari qualche giocatore l'ha risparmiato, però insomma basta vedere 9 undicesimi della squadra, sono tutti in nazionale, quindi per noi è una vittoria importantissima che ci deve dare fiducia nel nostro proseguo, però insomma rimaniamo sempre in lotta, come è giusto che sia, perché il campionato riserva ancora tante domeniche, quindi piedi per terra, andiamo avanti.
Questo è il tecnico toscano della Spal, Leonardo Semplici, dopo la vittoria per 2-1 dei ferraresi contro la Juventus. Ferraresi che con questi 3 punti salgono a quota 35 punti, agganciando il Parma, scavalcando il Genoa, staccando momentaneamente l'Udinese. Udinese che in settimana recupera un'altra partita che manca al calendario del campionato italiano, quella dell'Olimpico contro la Lazio.
Benissimo, a questo punto proseguiamo parlando invece del Napoli, che teoricamente tiene vivo il campionato battendo il Chievo e condannandolo alla Serie B, anche se naturalmente si tratta di una formalità.
Sì, insomma era abbastanza scontata la retrocessione del Chievo, non altrettanto la vittoria del Napoli a Verona. Napoli perché veniva da 3 partite senza successi, perché era reduce da una brutta prestazione a Londra contro l'Arsenal, un po' come la Juventus aveva la tentazione di preservare qualche uomo in vista del ritorno, in questo caso particolarmente delicato, proprio contro i Gunners, ritorno in programma al San Paolo nella giornata di giovedì in Italia, quindi all'alba di venerdì in Australia. Invece il Napoli ha avuto davvero vita facile al Bentegodi contro la formazione clivense, ha aperto le marcature dopo un quarto d'ora, Kalidou Koulibaly con un colpo di testa ravvicinatissimo su azione di calcio d'angolo ha raddoppiato, al 20° della ripresa il polacco Milik con un sinistro da fuori area. Allora ascoltiamo proprio le parole di Milik, che ha realizzato a Verona la sua 6ª rete da fuori area, questo è un record nel campionato italiano in corso, l'11° gol di sinistro, anche questo è un piccolo primato per quanto riguarda il polacco del Napoli, e soprattutto spiega quanto questi 3 punti possano essere importanti in vista della sfida contro l'Arsenal.
Sì, una vittoria che ci voleva, e spero che questa vittoria dà un po' di fiducia alla squadra, perché da 3 partite non riusciamo a vincere, questa era una vittoria importantissima per noi. Quella vittoria è molto importante per noi perché può dare un po' di fiducia alla squadra, però vediamo, Arsenal è una squadra fortissima, giochiamo a casa davanti ai nostri tifosi, vogliamo battere Arsenal, è tutto lì.
Questo dunque Milik, autore della seconda delle tre reti con le quali il Napoli è andato a vincere a Verona contro il Chievo. La terza è stata messa a segno nuovamente da Koulibaly, dunque autore di una doppietta, il difensore senegalese del Napoli. Tra l'altro il secondo gol è realizzato con la fascia di capitano al braccio, visto che nel frattempo era uscito Insigne. Dunque con questi tre punti il Napoli si porta a meno 17 dalla Juventus quando mancano 6 giornate al termine del campionato. Se il Napoli le vincesse tutte, la Juventus le perdesse tutte, pensa un po', caro Marco, lo scudetto andrebbe alla formazione di Ancelotti.
Sì, ma mi sembra questo molto improbabile, più probabile, non lo so, mi viene anche in mente adesso un paragone da fare in questo caso. Diciamo che se io giocassi $10 su questa possibilità, penso che ne vincerei tantissimi, ma...
Ti stai incartando, senti, io direi aprire il discorso delle sfide incrociate tra le milanesi e le ciociare, come hai detto tu prima in sede di presentazione della giornata di campionato.
Sì, io ho letto il testo che tu avevi preparato e quindi insomma c'è una chiamata in correo, una con responsabilità
con la buccetta di banana io posso negare.
Scherzi a parte, allora l'Inter batte il Frosinone in trasferta, mentre il Milan mette nei guai la Lazio, perché nonostante i biancocelesti abbiano una partita da recuperare a cui tu hai fatto riferimento, a parte che non è una partita facile, ma insomma non sono tre punti garantiti, la Lazio in questo momento è fuori dai discorsi Champions, mentre il Milan e l'Inter sono molto vicine alla qualificazione, ma la Roma è sempre lì.
Cominciamo dall'Inter, che ha consolidato il terzo posto andando a vincere allo Stirpe di Frosinone. Questo era uno dei posticipi serali della giornata che si è appena conclusa in Italia. Ha aperto dopo 19 minuti un ritrovato Raja Nainggolan, sul quale si è espresso in maniera estremamente positiva Luciano Spalletti. Il raddoppio è arrivato al 37esimo del primo tempo su un calcio di rigore che ha battuto Ivan Perisic. Questo è stato un argomento di discussione al termine della partita. A metà ripresa il Frosinone di Baroni aveva accorciato le distanze con un gol di cassata al 90esimo, azione di contropiede, e alla fine Vesino fa 3, dunque Inter che passa a Frosinone con il punteggio di 3-1. Come detto, Spalletti alla vigilia di una sfida delicata in ottica Champions, perché l'Inter nella prossima giornata ospita la Roma, se dovesse perdere in casa potrebbe tornare nella bagarre. Viceversa, in questo momento ha 5 punti di vantaggio sulla quarta e 6 punti di vantaggio sulla quinta, dunque l'Inter è abbastanza sicura della prossima qualificazione alla Champions League. Un altro tema di discussione è stato questo calcio di rigore. A Spalletti hanno chiesto per quale motivo dal dischetto si sia presentato Perisic e non Capitan Icardi. Ascoltiamo che cosa ha risposto il tecnico dell'Inter.
Non lo so, però è giusto così, nel senso che sono calciatori che li sanno battere, sono in 3 o 4 e poi... si passano dei momenti dove sì, il rigorista è quello, però dipende come hai il morale, come sei tranquillo, e di conseguenza fare un passaggio nel te la senti, sì lo batto io, oppure sono mezzo e mezzo, se lo vuoi tirare te lo faccio tirare, secondo me è la completezza della collaborazione, della professionalità e anche dell'amicizia, visto che poi si ramizza spesso l'amicizia.
Spalletti che parla di amicizia e tutto sommato mantiene la calma ai microfoni di Sky Sport, senza accusare in questo caso Caressa di voler alimentare polemiche. Come detto, di questo turno favorevole alle milanesi nei confronti incrociati che tu Marco hai definito contro le ciociare, il Milan aveva battuto nell'anticipo di sabato la Lazio, partita vinta dai rossoneri per 1-0 con gol su calcio di rigore di Franchessi a 10 minuti dalla fine, partita piena di polemiche per le decisioni arbitrali, per l'utilizzo del VAR, ma anche preceduta da una serie di botte e risposta sui social tra Acerbi e il difensore della Lazio. Alcuni giocatori rossoneri a fine partita, proprio Kessi e Bakayoko, si sono presentati sotto la curva dei tifosi della Lazio mostrando la maglia di Acerbi come se fosse uno scalpo, un trofeo da esibire ai propri tifosi. Questo perché prima della partita Acerbi, durante la settimana, per caricare i suoi, aveva detto siamo più forti del Milan. Insomma, c'è stata una rissa a fine gara e in questo senso si è per una volta mostrato nei panni di Pacere il tecnico del Milan, Rino Gattuso, che ascoltiamo in questo botta e risposta con DAZN, con la presentatrice di DAZN, Diletta Leotta.
Mi sono pure stirato, ho fatto uno scatto.
Ma che è successo?
Perché vedevo che ero in panchina, vedevo che litigavano, ma già... era successo qualcosa da la panchina della Lazio a panchina nostra, che si ho detto un po' di parole, ma penso che la cosa più importante che finisce qua. Dopo io ero il maestro quando giocavo a fare queste robe qua, mi casavo, e oggi sicuramente in questo momento ho un ruolo diverso e vedo le robe un po' con più testa, con più come dire,
non hai più l'età.
Dopo non c'ho l'età, perché se oggi prendo uno schiaffo lo devo pure tenere, perché c'è gente che è 1,90 m, fanno palestra tutti i giorni, io sicuramente non c'ho più la forza di prima.
Anche in questo caso Rino Gattuso sereno ai microfoni di DAZN, anche perché al Milan, al termine di una partita molto complicata nella quale la Lazio ha anche colpito un palo con Immobile, si conferma al quarto posto e soprattutto stacca proprio i biancocelesti, avversario pericoloso in vista della volata Champions. Come detto, invece, versa la Lazio protesta e se la prende con la direzione arbitrale. Ascoltiamo al riguardo il dirigente biancoceleste Igli Tare.
Secondo noi c'è tante cose che non va, sai, purtroppo è successo quello che pensavamo che succedeva prima della partita. Venivamo dagli episodi settimana scorsa che potevano lasciare tante discussioni, e purtroppo speravamo che questa partita stasera si poteva decidere sul campo dalle due squadre, ma non dagli episodi, e così è stato. Fischiare due rigori in 30 secondi penso che è un record nel calcio italiano.
Questa dunque la protesta della Lazio nelle parole del dirigente Igli Tare dopo la sconfitta dei biancocelesti a San Siro contro il Milan. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi proseguiamo con l'analisi di tutte le altre gare della 32esima giornata di Serie A. Tra poco.
Bene, riprendiamo la linea per parlare a questo punto dei giallorossi che riescono a avere la meglio sull'Udinese e quindi riaprono, abbiamo detto, la situazione positiva per quanto riguarda la Champions League. Dario.
Sì, tra l'altro al termine di una gara cominciata tra mille dubbi, perché alla Roma mancavano tutti e quattro i difensori esterni e dunque il tecnico Ranieri ha dovuto adattare quattro difensori centrali sulla linea di difesa. Oltre a questo va detto che mancavano altri uomini importanti dalla metà campo in su, e la partita contro l'Udinese l'ha risolta. Edin Dzeko, che non segnava allo Stadio Olimpico esattamente da un anno, ha segnato al 67esimo l'attaccante bosniaco, e la Roma, come detto, nonostante le difficoltà in difesa, è riuscita a mantenere la porta inviolata per la seconda partita consecutiva, cosa che in questo campionato non era mai accaduta. Allora ascoltiamo proprio quanto al termine della gara ai microfoni di DAZN Dzeko abbia sottolineato l'importanza di aver mantenuto la porta inviolata.
Io ho detto prima della partita: ragazzi, giochiamo come Sampdoria a Genova, non prendiamo gol, poi alla fine lo facciamo come abbiamo fatto.
Insomma, non prendiamo un gol perché prima o poi uno lo segniamo. Queste sono le parole di Edin Dzeko, che ha deciso la sfida dell'Olimpico tra Roma e Udinese. Dall'altra parte i friulani avevano colpito anche un palo sullo 0-0 con De Maio. Alla fine, nonostante tutta questa sconfitta, forse non completamente meritata, il tecnico croato della formazione friulana ha sostenuto proprio la prestazione dei suoi. Ascoltiamo Igor Tudor.
Sono state cose positive, comunque giocare qua a Roma, a questo stadio, con questi grandi giocatori non è mai facile. Dispiace, alla fine siamo provati con quattro attaccanti, alla fine potevamo anche metterlo dentro, però niente, guardiamo avanti con la fiducia.
Questo Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, che rimane proprio a Roma perché nella giornata di mercoledì recupera la partita contro la Lazio.
Bene, a questo punto scendiamo ancora di classifica e parliamo delle altre gare delle quali appunto non ci siamo finora occupati, Dario.
Sì, era una giornata piena di derby, quella appena trascorsa, il principale delle quali era quello della Lanterna, tra una Sampdoria che sembrava ormai fuori dalla corsa per l'Europa League. In realtà il pareggio del Torino interno contro il Cagliari rimette probabilmente in corsa anche la formazione di Marco Giampaolo. Era importante questa sfida di Marassi anche per il Genoa, perché come detto alle spalle del Grifone corrono tutti, quindi c'era bisogno anche per la formazione di Prandelli di ricominciare a fare punti importanti. Insomma, il derby della Lanterna lo ha vinto alla fine la Doria per 2-0 con un gol per tempo. L'uomo partito è stato Grégoire Defrel, che ha segnato dopo 3 minuti e che poi all'ottavo della ripresa si è procurato il calcio di rigore trasformato da Fabio Quagliarella, che è salito in testa alla classifica ai marcatori del campionato con 22 gol. gol, trasformando il settimo rigore della sua stagione. Ascoltiamo la soddisfazione al termine della gara del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo.
Una grande soddisfazione, sicuramente sì, perché poi sappiamo che i derby pesano, o in un senso o nell'altro, in un modo o nell'altro, pesano in città. Negli ultimi 3 anni non abbiamo conosciuto la delusione della sconfitta, già qualcosa di importante, ma è il sostegno incessante dei nostri tifosi, ancora una volta straordinari.
Fin qui la soddisfazione contenuta di Marco Giampaolo, che è il tecnico della Sampdoria al termine della vittoria nel derby di Genova contro il Genoa per 2-0. Ascoltiamo anche quella un po' meno contenuta del presidente della Sampdoria, perché se Marco Giampaolo diceva sono 3 anni che non perdiamo un derby, il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha fatto dei conti un po' più ampi. Prepari anche un paio di beep, Marco, copertura del curse language del patron della Sampdoria, che risponde anche ai giornalisti che avevano detto che prossimamente sarà costretto a cedere il pacchetto di maggioranza della società genovese. Ascoltiamo Ferrero.
6 derby, 6 vinti, 3 pareggiati e 1 abbiamo perso perché il noviziato si paga. Capito? Era Ferrero.
Allora ci dice che ne vincerà un altro?
Io non dico niente, perché chi vivrà vedrà, dico. E i cazzari, i chiacchieroni, lascia a voi. A tutti i cazzari. Sordi se vanno alla Sampdoria. Dicete, non dite che i tifosi, che io alzo il prezzo. Io non alzo niente. Non alzo niente. Dare moneta a vedere camelo. Ma dire che è l'ultimo derby vero, se non attacca il cazzo.
Ecco, questo era Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che abbiamo ascoltato esprimersi con il solito linguaggio molto colorito nei confronti dei giornalisti al termine del derby della Lanterna.
Sì, naturalmente, fra l'altro un accento tipicamente ligure, quello del presidente della Sampdoria, che no, in realtà poi mi sembra abbastanza ovvio, è romano, che si esprime sempre in questo modo, libero, tranquillo, senza filtri, si direbbe. Ma proseguiamo con l'analisi della partita e delle altre partite, Dario.
Sì, come detto, era una giornata piena di derby, è finito 0-0 quello salvezza tra Sassuolo e Parma, è finito 0-0 anche quello dell'Appennino tra la Fiorentina di Vincenzo Montella, che è tornato alla guida dei Viola, e il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ha fatto qualcosa in più la formazione toscana. Allora ascoltiamo Vincenzo Montella a sottolineare le difficoltà presentate da una sfida contro una formazione, quella felsina, i rossoblù di Mihajlovic, che nell'ultimo periodo si stava comportando davvero bene. Montella.
Mi è piaciuto lo spirito, mi è piaciuta la voglia di essere compatti, no? Abbiamo concesso, che va sempre rapportato all'avversario, ma anche alla condizione psicofisica del momento. Insomma, abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto 12 punti credo nelle ultime 5 partite, forse anche più della Juventus, una squadra piena di fiducia, piena di entusiasmo e con quella voglia necessaria per poter fare risultato.
Dunque Fiorentina, che ottiene il 16° pareggio su 32 partite stagionali. Il Bologna con questo pari si porta più 3 dalla terz'ultima. Allora ascoltiamo Sinisa Mihajlovic dire che quando non si può vincere, anche soltanto muovere la classifica in questa condizione per il suo Bologna, è un aspetto positivo.
Un punto importante, perché quando non puoi vincere è importante non perdere, però abbiamo creduto poco nel poter vincere partite. Se pensiamo di giocare così nelle prossime partite, sarà dura vincerle.
Questo Sinisa Mihajlovic a commento dello 0-0 del Franchi di Firenze tra la formazione viola e il suo Bologna. Grazie a questo punto il Bologna si porta più 3 dall'Empoli, ma la formazione toscana di Andrea Azzoli tra meno di 24 ore sarà impegnata nel posticipo del lunedì di questa 32esima giornata di campionato a Bergamo contro l'Atalanta, partita della quale sicuramente parleremo domani, ma torneremo a occuparcene anche nella seconda ora di trasmissione, Marco.
E come anticipato torniamo ad occuparci di sport, iniziando dai motori, e per parlarne restituiamo subito la linea a Dario Castaldo, che ha un ospite.
E allora parliamo adesso di motori, perché nelle ore scorse si sono disputati sia il Gran Premio di Formula 1 in Cina sia quello della MotoGP in Texas. Per parlarne ci colleghiamo con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti.
Allora Andrea, il Gran Premio numero 1000 della storia della Formula 1 che è andato a Lewis Hamilton, che ha vinto abbastanza comodamente il Gran Premio della Cina davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Si tratta della terza doppietta Mercedes in questo inizio di campionato. In che cosa quella cinese è una doppietta simile e diversa rispetto a quelle di Melbourne e del Bahrain?
Beh, possiamo dire che è molto più simile a quella di Melbourne rispetto a quella del Bahrain. Quella del Bahrain, sapete che è uscita, diciamo, da una situazione particolare, cioè dalle defiance della Ferrari, soprattutto quella di Leclerc, che era comodamente al comando, mentre a Melbourne la Mercedes, esattamente come poi ha fatto appunto Pincina, ha dominato. La gara è stata sostanzialmente una gara noiosa, cioè la vittoria si è decisa allo scatto, dove Hamilton è partito meglio dalla seconda piazzola rispetto a Bottas, che era in pole position. Se non ci fosse stato un po', diciamo, di confusione, se vogliamo, in casa Ferrari, più che altro di strategie un po' particolari, un po' curioso in casa Ferrari, sarebbe stato veramente un gran premio molto noioso. Invece la Ferrari, appunto, si è un po'. Non è che sia complicata la vita, diciamo che sta vivendo una situazione particolare, con due piloti che sostanzialmente sono sullo stesso piano e sono altrettanto veloci. Leclerc è partito meglio, ha preso la posizione a Vettel, poi nei primi giri pareva degradare di più le gomme rispetto al compagno di squadra, e allora è partito l'ordine di scuderia di invertire le posizioni. Leclerc non è che l'ha presa proprio benissimo, anche perché una volta dietro Vettel non è dietro a Vettel, appunto, non è che poi il tedesco sia andato via, era rimasto sostanzialmente lì. E ha rovinato ulteriormente il pomeriggio, ad amareggiare ulteriormente il pomeriggio al Monegasco, ci si è messa anche una strategia un po' particolare, nel senso che anziché fotocopiare le strategie, le soste di box dei primi tre, Leclerc è stato tenuto in pista un po' più a lungo, insomma, Soldone ha perso addirittura la posizione nei confronti della Red Bull. Quindi è stato più interessante, se vogliamo, il post-gara della gara in sé.
Senti, la Ferrari, come detto, è sembrata lenta in ritardo a Melbourne, veloce ma inaffidabile in Bahrain, semplicemente molto inferiore alle Mercedes in Cina. Su che cosa stanno lavorando a Maranello? Quanto è profondo il gap con le frecce d'argento? A questo punto cosa ti aspetti da Baku, un circuito che nella sua giovane storia fino adesso ha detto che le Ferrari si dovrebbero trovare bene?
Sì, Baku ha caratteristiche più simili a quelle del Bahrain, con i suoi lunghi rettilinei, a curve strette, quindi la trazione è molto importante, quindi dovrebbero, insomma, in qualche modo riequilibrare la situazione con la Mercedes. Su cosa sta lavorando? Stanno lavorando sull'elettronica, perché la Ferrari ha dovuto compiere un passo indietro a livello di centraline, rimontare le centraline, diciamo, originarie, che sono un po' più pesanti, un po' meno prestazionali rispetto a quelle, appunto, che sono state impiegate sin da Melbourne, perché ci sono stati dei problemi che tra l'altro ha riscontrato anche l'Alfa Romeo con Giovinazzi durante il venerdì e il sabato. Non facile, perché in realtà tu hai a disposizione per regolamento soltanto un paio di centraline all'anno, quindi quelle si devono alternare fino alla fine della stagione. Il lavoro è quello di rendere più affidabile, appunto, la centrale più evoluta, che secondo me dovrebbe anche in questo caso aiutare la Ferrari a tirare fuori altre prestazioni. Poi c'è tutto un lavoro da fare, ovviamente, sulle gomme più tenere, perché la Mercedes, quando in gara in Cina ha montato le più tenere, sicuramente era più efficace. E poi un lavoro sul telaio, perché sui curvoni veloci la Ferrari non va altrettanto forte quanto la Mercedes. Hamilton ha detto una cosa secondo me interessante, dice: anche quest'anno la Ferrari è un po' più corta rispetto alla nostra macchina, e questo li favorirà in alcune gare. Quindi nelle cittadine magari l'agilità della Ferrari sarà superiore a quella della Mercedes, ma magari, ad esempio, in piste come Silverstone è più facile che siano davanti i rivali.
E questo se lo augurano anche tutti gli appassionati di Formula 1, altrimenti il mondiale rischia di essere bello e finito prima ancora della pausa estiva. Senti, passiamo alla MotoGP, perché molto a sorpresa lo spagnolo Rins ha vinto il Gran Premio delle Americhe in Texas, con la sua Suzuki ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi e la Ducati dell'australiano Jack Miller. alla fine ovviamente il risultato è un po' agrodolce per il dottore, che non vince da una vita, l'ha sottolineato anche lui, e che non è riuscito ad approfittare fino in fondo della scivolata di Marc Marquez. Ovviamente questo incidente ha tolto di gara il campione del mondo, che non è riuscito a far ripartire la sua onda. È anche vero che in questo momento, guardando la classifica del moto mondiale che premia più i piazzamenti delle vittorie, si vede insomma una situazione interessante, con Dovizioso primo con 54 punti, Valentino Rossi secondo con 52, poi Rins 49 e Marquez 45. Secondo te potremmo davvero vedere un campionato equilibrato nella classe MotoGP, oppure Marquez di un'altra categoria e prima o poi farà il vuoto?
Beh, insomma, Marquez ha perso lui la gara, perché era in vantaggio, ha fatto una caduta un po' strana e non è riuscito nemmeno a ripartire. Quindi io propendo più per un campionato marchiato Marquez. Poi chiaro, appunto, nella moto si cade, questo rende le gare un pochettino più, meglio, il destino del mondiale un pochettino più incerto, così come giustamente facevi rilevare, c'è meno differenza rispetto alla Formula 1 tra il vincitore e chi si piazza alle sue spalle, perché questo tiene la classifica un po' più corta. Però voglio dire, anche il fatto che ci siano vincitori diversi, che in questo caso ci sia stata la vittoria della Suzuki, che in Qatar abbia vinto la Ducati, che la Ducati ufficiale qui abbia fatto un po' fatica, Dovizioso comunque, appunto, come hai detto tu, si ritrova in un'ottima condizione a livello di punti, aiuta anche chi cade, insomma. Non è solo, non è più un duello come l'anno scorso tra Dovizioso e Marquez, è un duello tra più piloti, e alla fine è vero che la continuità viene premiata, ma se tu hai una moto superiore, e in questo momento bisogna dire che salvo imprevisti, appunto, Marquez fa quello che vuole in pista, quello discorso, insomma, oggi il dispiacere è che non abbia vinto Valentino, cioè tutti noi ovviamente abbiamo tifato quei magnifici sette giri in cui Valentino, otto giri in cui si è trovato al comando, abbiamo sperato di vedere questa avverarsi questa favola, no? Il pilota di 40 anni, il campione che fatica ormai a vincere, che riesce a ottenere questo risultato, tra l'altro sulla pista il Texas, che l'anno scorso aveva visto il ritorno alla vittoria di Kimi Raikkonen dopo tantissimo tempo, no? Con la Ferrari, l'ultima vittoria con la Ferrari probabilmente è la sua ultima nella carriera, perché difficilmente vincerà con l'Alfa. Spero di sbagliarmi, ovviamente, visto anche il fatto che c'è di mezzo un marchio italiano, e quindi c'è un po' di amaro in bocca, no? Tra l'altro la bella storia è che è stato battuto Valentino dalla squadra che è diretta da Brivio, che è poi il regista di tanti suoi mondiali ai tempi della Yamaha, l'uomo che lo vuole in Yamaha.
E allora a questo punto, Andrea, ci sentiamo tra due settimane dopo il Gran Premio d'Azerbaigian di Formula 1. Grazie per la tua corrispondenza e buona serata.
Altrettanto a voi, buona serata, buona giornata a tutti.
E a questo punto abbiamo soltanto tre minuti, Dario, per parlare degli altri sport e concludere il programma.
C'è davvero tanto. Allora, diciamo che per quanto riguarda il calcio, in Serie B il Palermo è andato a vincere a Benevento per 2-1, rilanciandosi nella corsa per la promozione, che vede ancora Brescia e Lecce avanti con 57 punti e i siciliani terzi con 56, ma il Lecce ha una partita più del Palermo e due più del Brescia. Mentre in Australia è arrivato il primo trofeo nella storia del Perth Glory, a tre giornate da termine del campionato la formazione del WA si è garantita l'aritmetica della vittoria nella regular season grazie al successo interno per 1-0 sul Newcastle Jets e al contemporaneo pareggio del Sydney FC nel derby contro i Wanderers. Dunque ci sono 8 lunghezze di vantaggio e sono sufficienti per garantire al Glory il primo trionfo della sua storia. Per quanto riguarda il ciclismo, a quasi 37 anni Philippe Gilbert ha vinto la 117esima edizione della Parigi-Roubaix, forse la più bella tra le grandi classiche monumento del calendario stagionale. Nel velodromo il Vallone ha battuto in volata il tedesco Polit. Dunque Philippe, insomma, aggiunge anche la Roubaix a una collezione di grandissimi trionfi. Mentre per quanto riguarda il golf, ad 11 anni dal suo ultimo successo, Tiger Woods è tornato a vincere l'Augusta Master, il più prestigioso trofeo del mondo del golf. Il fuoriclasse americano alla sua quinta vittoria, ha solo un titolo dal recordman Jack Nicklaus. Diciamo anche che è giunto quinto l'azzurro Francesco Molinari, che è stato a lungo in lotta per il titolo fino all'ultima giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.